18:32 minuti, ciao a tutti e tutte da Mattia Guastafierro. Eccoci qui, benvenuti a Pop Sera, anche oggi il racconto dei principali fatti accaduti in questa giornata martedì 5 agosto. Insieme fino alle 19:30, poi il GR e poi di nuovo in onda con voi fino alle 20:30. C'è l'indagine sul caso Al-Masri in prima pagina con tutte le sue ricadute politiche e giudiziarie dopo le novità date ieri direttamente da Giorgia Meloni. E la tensione di nuovo alta tra governo e magistratura, ne parliamo subito in apertura. Come parleremo poi ovviamente di Gaza, da monitorare ora per ora per via della possibile occupazione della striscia che Netanyahu vorrebbe autorizzare. Non tutti però sono d'accordo, soprattutto i vertici militari, c'è stato un incontro proprio poco fa, cercheremo di capire che cosa sta accadendo. Queste le due principali notizie della giornata che avete sentito anche poco fa nei titoli del GR, però ce ne sono poi tante altre che vale la pena raccontarvi. Una arriva dalla Campania, ancora una volta riguarda il fine vita, l'assenza di una legge che regoli il suicidio assistito. Un'altra invece sembra essere positiva, possiamo dire così, perché per la prima volta nella storia l'energia solare è stata la principale fonte di produzione elettrica nell'Unione Europea. Come mai? Ce lo facciamo raccontare più tardi. Questa è Pop Sera fino alle 19:30 insieme, poi dopo il giornale radio dedicheremo il resto di questa puntata all'anniversario di Hiroshima e Nagasaki. 80 anni fa veniva sganciata la bomba atomica sul Giappone, vi faremo ascoltare un bellissimo podcast a cura di Danilo De Biasio, ve lo anticipo così già ve lo segnate, ve lo tenete a mente perché insomma merita davvero di essere ascoltato. Ma allora cominciamo dal caso Al-Masri. La notizia ieri l'aveva data Meloni, il Tribunale dei Ministri che ha chiuso le indagini sulla Presidente del Consiglio, i ministri Nordio e Piantedosi e il sottosegretario Mantovano. Erano indagati per aver rilasciato e rimpatriato il generale libico Al-Masri, su cui pende un mandato d'arresto internazionale per crimini contro l'umanità. La notizia è che la posizione di Meloni sarà archiviata, ma pare non quella degli altri esponenti di governo, per cui, ha detto sempre Meloni, verrà chiesta probabilmente l'autorizzazione a procedere al Parlamento. E dunque, oltre a riportare in prima pagina questo caso di cui si è parlato a lungo, adesso la notizia ha riacceso le polemiche politiche con Meloni che, con quella nota diffusa ieri, ha rivendicato la scelta politica di aver liberato e rimpatriato Al-Masri. Che cosa sappiamo dunque al momento, cosa rischia anche politicamente il governo Meloni? Ne parliamo con Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera, collegato con noi. Ciao Giovanni, benvenuto.
Ciao, buonasera.
Allora, partiamo Giovanni dalla prima novità emersa da quella nota diffusa ieri da Meloni, cioè che Giorgia Meloni stessa ha rivendicato quella scelta, la scelta politica di liberare Al-Masri. Il tribunale ha archiviato la sua posizione, ma in quella nota diffusa da lei stessa ieri, lei dice che in realtà quelle decisioni sono state condivise con lei e dunque lei che rivendica questa scelta. E quindi possiamo dire, Giovanni, tutti quegli scaricabarile, quelle reticenze, quelle spiegazioni monche fatte da Nordio, soprattutto in Parlamento, sono state spazzate via nel giro di poche righe da Meloni stessa, che rivendica la scelta politica. Questo è il dato.
Sì, ma infatti lei rivendica la scelta politica, ma la scelta politica i giudici non l'hanno negata, i giudici del Tribunale dei Ministri. Anzi, hanno scritto esattamente nel decreto di archiviazione nei suoi confronti che un conto è la scelta politica e un conto è la responsabilità penale. E dunque loro hanno ritenuto che non ci fossero elementi chiari e sicuri e certi per una condivisione anche di comportamenti degli altri ministri che evidentemente loro ritengono penalmente anche rilevanti da parte di Meloni, perché evidentemente noi ancora non sappiamo bene tutta la ricostruzione che il Tribunale dei Ministri ha potuto fare, perché non conosciamo ancora la richiesta di autorizzazione a procedere che verosimilmente ci sarà nei confronti di Mantovano, Nordio e Piantedosi. Però evidentemente, si desume dalle poche righe che sono contenute nel decreto di archiviazione di Meloni, loro ritengono che quei ministri hanno tenuto dei comportamenti e hanno fatto delle riunioni, loro citano la testimonianza del capo dell'AISE Giovanni Caravelli, che evidentemente ha raccontato le indicazioni, gli ordini o comunque gli input ricevuti da Mantovano, poi lui ha detto verosimilmente era informata la Meloni, ritengo che era informata, ma non so dire in che modo, in che termini. E quindi la responsabilità politica che Meloni si assume va benissimo, il problema sono gli eventuali reati commessi che evidentemente per i giudici sono in capo agli altri ministri ma non a Meloni.
Ecco, infatti, proprio a proposito di questo, i reati che sono quelli contestati al ministro della giustizia Nordio, al ministro degli interni Piantedosi e al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano. Ma quali potrebbero essere i prossimi passi, Giovanni? Perché ci chiediamo adesso come può allargarsi la vicenda. Il Tribunale dei Ministri ha chiuso le indagini sui ministri, sugli esponenti di governo. E quindi adesso che cosa succede?
Adesso succede che appunto... Tramite la Procura di Roma il Tribunale dei Ministri invierà alla Camera dei Deputati la richiesta di autorizzazione a procedere e molto verosimilmente la Camera dei Deputati negherà questa autorizzazione a procedere e dunque dal punto di vista penale la storia si chiuderà lì, perché la Camera dei Deputati, la maggioranza che sostiene il governo, voterà una mozione in cui dice che superiori interessi nazionali impediscono di processare per eventuali reati i ministri coinvolti. Questa è la verosimile conclusione della storia. Dopodiché resta sempre sul piano giudiziario una possibilità, e cioè che dei fatti di cui il Tribunale dei Ministri eventualmente accuserà il ministro Nordio potrebbe rispondere in concorso anche la sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. Se questo dovesse essere vero e se questo dovesse rimanere alla fine anche come richiesta da parte del Tribunale dei Ministri, siccome lei non è protetta da questa legge costituzionale sui reati ministeriali, eventualmente la Procura potrebbe decidere di procedere con rito ordinario solo nei confronti della sottosegretaria, però questo è tutto uno scenario che si vedrà tra qualche mese, perché comunque anche per il rifiuto da parte della Camera dei Deputati, se quando ci sarà tra non meno di 2 mesi, insomma, verosimilmente.
Certo, proprio a questo, Giovanni, volevo arrivare, perché oggi c'è stata grande polemica per una intervista rilasciata dal presidente dell'ANM, l'Associazione dei Magistrati, Cesare Parodi, in cui si è tirato in ballo, non l'ha fatto lui direttamente il presidente dell'ANM, ma si è tirato in ballo in quell'intervista il nome appunto della capa di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, e quindi effettivamente l'indagine potrebbe a un certo punto coinvolgere anche altri funzionari del Ministero.
Sicuramente quello che è successo al Ministero della Giustizia è stato uno dei punti cardine dell'inchiesta e quindi bisognerà vedere che cosa avranno concluso i giudici. E parlare ora, prima di conoscere le carte, prima di leggere le conclusioni del Tribunale dei Ministri, è molto azzardato. È evidente che Bartolozzi ha svolto un ruolo essenziale, perché comunque sia, per quello che abbiamo conosciuto, i discambi che ci sono stati nelle immediate ore successive all'arresto di Al-Masri all'interno del Ministero della Giustizia hanno coinvolto in prima persona la capo di gabinetto, quindi è chiaro che ha giocato un ruolo. Ora, se questo poi si tramuterà in un'eventuale ipotesi di reato e in un eventuale processo, questo è tutto da vedere, insomma.
Che figura è Giusi Bartolozzi? Come la conosciamo?
La conosciamo come una figura che nel corso di questi quasi 3 anni di governo Meloni, dove Nordio è ministro della giustizia, ha acquisito un potere e un peso sempre maggiore all'interno del ministero. Lei era la vice capo di gabinetto perché Nordio aveva scelto un magistrato del Tribunale di Vicenza come suo capo di gabinetto. Poi si è detto che lei ha acquisito sempre maggiore potere perché ha avuto un ruolo sempre maggiore, a tal punto che si sono dimessi molti dei magistrati che collaboravano col ministro, dal capo di gabinetto stesso a cui lei è succeduta, al capo del Dipartimento degli Affari di Giustizia, al capo dell'Organizzazione Giudiziaria, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, quindi la precedente capo ufficio stampa. Quindi insomma molti dei collaboratori di Nordio si sono dimessi proprio per le difficoltà che avevano di convivenza con questa magistrata, perché anche lei è una magistrata che poi era stata in aspettativa perché nella scorsa legislatura è stata deputata di Forza Italia, poi dopo aveva cambiato gruppo, era diventata indipendente, non si era ricandidata alle elezioni e Nordio l'aveva chiamata al Ministero come vice capo di gabinetto, ma appunto in questi 2 anni e mezzo ha acquisito un potere sempre maggiore, tant'è che diciamo, è considerata una sorta di ministro ombra, diciamo, dai detrattori di Nordio, ecco. Però questo è...
Vedremo che cosa succederà allora nei prossimi mesi dal punto di vista giudiziario. Grazie Giovanni Bianconi per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera. Saluto adesso con noi Riccardo Maggi, deputato e segretario di Più Europa. Benvenuto Maggi.
Grazie, buonasera a te agli ascoltatori.
Allora, fra poco parliamo anche di quanto è successo oggi attorno alla cappa di gabinetto di Nordio, ma ripartiamo da quella rivendicazione politica fatta ieri da Meloni su Al-Masri, che dice: io ho condiviso quelle scelte sostanzialmente in quella nota, e quindi possiamo affermare che Nordio in tutti questi mesi nei suoi interventi in Parlamento ci ha mentito.
Beh, siamo di fronte a qualcosa che è spiazzante, perché è una intenzione di cambiare le carte in tavola. Se riavvolgiamo il nastro fino al gennaio scorso, cioè a quando accadde il fatto grave, inaudito, della scarcerazione di un generale libico che era stato raggiunto da un mandato di cattura internazionale ed era stato prima arrestato e poi scarcerato dalle autorità del nostro paese, Meloni a caldo aveva detto che la responsabilità della scarcerazione era della Corte d'Appello di Roma e non una decisione politica del governo. Poi noi avevamo richiesto più volte di avere Meloni in Parlamento perché desse spiegazioni. E Meloni non è mai venuta, ha mandato i ministri Nordio e Piantedosi, che in un'informativa, diciamo così, a due voci, avevano messo in scena qualcosa anche lì di surreale, di contraddittorio se non altro. Nordio aveva contestato i vari capi di imputazione, aveva contestato il fatto che le carte della Corte Penale Internazionale non fossero chiare, che erano scritte in inglese, che comunque necessitavano di un maggiore approfondimento. Aveva a un certo punto quasi indossato la toga del difensore d'ufficio di Al-Masri davanti al Parlamento italiano.
Eh sì.
Dall'altra parte, Piantedosi, pochi secondi dopo, prende la parola e dice che quel personaggio libico era talmente pericoloso che lui aveva dovuto emanare un decreto di espulsione immediata. Quindi, ma l'espulsione però avveniva verso la Libia e non per un festeggiamento insieme ai miliziani del generale e non verso l'Aia attraverso l'Interpol, e avveniva su un volo di Stato dei servizi italiani. Da qui il coinvolgimento anche del sottosegretario Mantovano, che è, diciamo, la figura delegata dalla Presidente del Consiglio per i servizi.
Queste sono le contraddizioni, le spiegazioni da Azzeccagarbugli che abbiamo avuto in tutti questi mesi fino ad arrivare a poi a ieri. Quindi
arriviamo a ieri, quando Meloni, devo dire, per la prima volta fa la rivendicazione politica, che volta a fare cosa? A coprire in qualche modo le responsabilità. Ora, se c'è una responsabilità politica oggettiva, collegiale del governo, quindi in capo alla Presidente del Consiglio, invece il Tribunale dei Ministri, nelle carte che noi abbiamo avuto modo di leggere, spiegano perché l'ipotesi di reato personale, individuale, tutta da verificare ovviamente nell'ambito di un processo che probabilmente non ci sarà mai, sono da addebitare ai singoli ministri, perché hanno delle competenze specifiche. Nordio, ad esempio, in base alla legge è quello che avrebbe dovuto consegnare la persona raggiunta dal mandato, Piantedosi perché ha fatto il decreto d'espulsione e Mantovano per il suo controllo dei servizi.
Eh sì, e invece riguardo a questa levata di scudi a cui abbiamo assistito oggi nei confronti della capa di gabinetto Giusy Bartolozzi, come la interpreta? Perché appunto Cesare Parodi non ha mai fatto il nome di quella che Bianconi ha definito la ministra ombra di Nordio, però poi le reazioni sono state molto accese e molto veementi da parte della destra di governo.
Ma perché Bartolozzi, come spiegavate bene prima, ho ascoltato la Bianconi, essendo l'unica a non essere, diciamo, coperta da una forma di autorizzazione a procedere, quella dei parlamentari o quella speciale, diciamo, dei membri di governo che non siano anche parlamentari, beh, ovviamente è la figura che. L'unica sulla quale potrebbe poi andare avanti un procedimento di accertamento delle responsabilità
Ricordiamo che
penali.
ovviamente al
Ma
momento non è indagata.
assolutamente, ma non è tanto questo. La questione è pienamente politica, io direi propagandistica, perché ormai è evidente che c'è una volontà di alimentare lo scontro con le giurisdizioni a tutti i livelli, che siano nazionali o sovranazionali, internazionali, che si tratti delle cosiddette toghe rosse o delle toghe blu della Corte di Giustizia dell'Unione Europea o delle toghe non so di che colore della Corte Penale Internazionale. Cioè, ormai tutto quanto va bene, tutto quanto fa brodo per alimentare la polemica contro una magistratura. Rispetto alla quale il governo vorrebbe invece sentirsi superiore, superiore alla legge. Lo abbiamo visto anche rispetto alla vicenda della Corte di Giustizia europea sul caso Albania e sul caso dei paesi sicuri.
Eh sì, sull'Albania. Le chiedo un ultimo commento, Magi, perché insomma, la memoria è corta, le polemiche rischiano spesso, come in questo caso, di far passare in secondo piano i motivi reali. Il governo perché rilasciò, dal vostro punto di vista, un generale libico ricercato per crimini contro l'umanità proprio in quel momento?
Perché probabilmente ha ritenuto di avere un interesse nel non creare uno scontro con le autorità libiche o in particolare con una figura che in quel momento, attenzione, era considerata molto potente e molto influente. Nel frattempo poi è anche caduta in disgrazia, perché come abbiamo letto nelle scorse settimane, lo stesso Al-Masri è stato oggetto di un'indagine e anche di un'incriminazione anche in Libia. Probabilmente perché è cambiato il vento anche lì ed è cambiata, diciamo, il ruolo e l'importanza di Al-Masri. La cosa che però è accaduta, e questo dobbiamo segnalarlo, è che in Parlamento il ministro Piantedosi lo ha definito un personaggio pericoloso. Questa è la prima volta che un membro di governo italiano definisce pericoloso un esponente delle autorità libiche con le quali il nostro paese ha ancora in atto uno scellerato memorandum per il contrasto all'immigrazione irregolare, si dice. In realtà è per detenere delle persone e molto spesso per seviziarle, torturarle, incarcerarle in maniera illegale o farle morire in acqua senza prestare loro soccorso.
Eh sì, il sospetto più che fondato è che in virtù di quel memorandum detenere un esponente del governo libico in Italia avrebbe potuto aumentare, alimentare ancora di più la tensione e in qualche modo avere ricadute anche su quelli che sono i flussi di migranti verso l'Italia. Questo è il sospetto più che fondato, possiamo dire, Maci.
Sì, questo è il sospetto più che fondato. Io credo anche che questo tipo di calcolo poi alla fine non risulti neanche conveniente, oltre a essere illegale, disumano e fatto, diciamo, sulla pelle di migliaia di persone. Cioè la stessa strategia di un accordo con la Libia per controllare, le frontiere, per controllare le partenze e in questo modo anche stabilizzare o avviare quel paese verso una transizione democratica è fallito completamente. Era un accordo, una forma di cooperazione con poteri mafiosi o paramafiosi e sarebbe il momento, diciamo, in qualche modo di denunciarlo e anche di cambiarlo.
Grazie mille Maggi per essere stato con noi.
Grazie a voi, a
Buon lavoro,
presto.
buon lavoro. Ma Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, collegato con noi adesso è Marcello De Chiara, vicepresidente dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Benvenuto, De Chiara.
Buonasera, buonasera.
Allora, le chiedo un primo commento innanzitutto sulla polemica scatenata da questa intervista di stamattina del presidente Parodi a Radio 1. Si sono alzati i toni in maniera piuttosto veemente. Allora, ricapitoliamolo per gli ascoltatori. A Radio 1 Giorgio Zanchini questa mattina ha chiesto al presidente dell'ANM Parodi quale sarebbe la ricaduta politica nel caso di un coinvolgimento della capa di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, e Parodi ha risposto. Come è andata? Ce la spieghi lei? Qual è stata la risposta?
Ma guardi, sono polemiche che onestamente sorprendono, perché il presidente Parodi si è limitato a ipotizzare scenari che sono abbastanza, come dire, plausibili, nel senso che è ovvio che se nell'ipotesi in cui il procedimento investisse vertici del ministero si potrebbero avere delle ricadute anche di tipo politico, ma si trattava semplicemente di una congettura basata su una premessa ipotetica. Peraltro c'è da aggiungere che il presidente Parodi, dopo alcune dichiarazioni polemiche, ha meglio precisato il suo pensiero e lo stesso onorevole Gasparri ne ha preso atto pubblicamente. Quindi non c'era nessun intento di alimentare uno scontro politico che da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati non si vuole in alcun modo alimentare o sostenere.
Ecco perché, vicepresidente, al di là di questo, di quello che è successo anche nelle ultime ore, quello che ormai è evidente è che sembra essere diventata prassi che qualsiasi cosa accada, la colpa è sempre vostra, sostanzialmente. Almeno questa destra di governo non perde occasione di sottolinearlo ogni qualvolta i propri progetti vengono giudicati in violazione di norme e diritti. Dall'Albania al caso Almasri è sempre colpa dei magistrati. Ma perché?
Questo che lei dice, secondo me, risponde al vero. E le polemiche di queste ore lo dimostrano, se consideriamo che qui si tratta di un provvedimento di archiviazione, quindi di un provvedimento che ovviamente è quanto più favorevole per la persona nei cui confronti viene adottato, e desta obiettivamente impressione che anche un provvedimento di archiviazione con il quale si riconosce la non fondatezza della notizia di reato, sia pure nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dà luogo a dichiarazioni polemiche che dicono molto del clima di esasperata conflittualità che purtroppo in questo periodo, diciamo, dobbiamo fronteggiare.
Siete un capro espiatorio?
Beh, questa, diciamo, è l'impressione che traggo dai fatti, perché sono dichiarazioni spesso non fondate su fatti reali oggettivi. Altra dimostrazione di questo clima di esasperata conflittualità lo abbiamo visto, come diceva lei, con la mancata convalida dei trattenimenti, e poi abbiamo visto l'altro giorno che la Corte Europea dell'Unione Europea ha riconosciuto la validità dell'interpretazione operata dai tribunali italiani e smentito quindi che agivano per finalità politiche.
Aggiungerei anche il progetto di riforma della giustizia con il disegno di legge di revisione costituzionale per separare le carriere, che vi ha visto ovviamente molto contrari e con diverse proteste e anche toni pure in quel caso molto accesi, alzati soprattutto anche in questo caso dal governo.
Sì, è un dibattito che purtroppo si connota per toni eccessivamente polemici, spesso è un dibattito che diventa propaganda, si attacca la magistratura non solo associata ma anche il singolo magistrato civile e penale che adotti provvedimenti non funzionali alle aspettative della maggioranza. Più volte l'associazione pur come dire, esprimendo la propria netta contrarietà alla riforma in discussione, ha auspicato che i toni fossero diversi, che viceversa si evitassero attacchi riferiti a singoli magistrati per i provvedimenti adottati.
Ho l'impressione che forse non andrà così, vicepresidente, almeno l'esperienza recente ci dice il contrario.
Tra e questo lo ribadisco e certamente ci adopereremo in questa direzione.
Grazie per essere stato con noi.
La saluto, arrivederci.
Marcello De Chiara, vicepresidente dell'ANM. Kids MGMT. E con loro chiudiamo questa pagina ampia dedicata al caso Al-Masri, che si arricchirà sicuramente di nuovi capitoli. Dopo la pubblicità invece torniamo a vedere che cosa sta accadendo nella striscia di Gaza. We'll be right back. 19, 2 minuti, rieccoci, seconda mezz'ora di Pop Sera. Ripartiamo adesso dai nostri quotidiani aggiornamenti su Gaza, perché in queste ore c'è soprattutto grande attesa per quelle che potrebbero essere le decisioni del governo di Tel Aviv. Netanyahu, ve lo stiamo raccontando, starebbe spingendo per un ulteriore ampliamento delle operazioni militari, vorrebbe occupare la striscia di Gaza per debellare completamente Hamas, così ha ribadito diverse volte. Ma ci sarebbero forti resistenze dei vertici militari e c'è stato oggi un incontro in questo senso. Ci racconta tutto in studio con noi Emanuele Valenti, che saluto. Ciao Ema.
Allora, sì, il primo ministro israeliano ha fatto circolare da ieri sera attraverso i media questa sua decisione, cioè quella, come dicevi tu Mattia, di occupare completamente la striscia di Gaza. Ricordiamo che in realtà l'esercito israeliano controlla già oggi circa il 70% o 75% della striscia, quindi la maggior parte di questo piccolo territorio palestinese. Quindi ufficialmente non c'è stata ancora alcuna dichiarazione. Oggi ci doveva essere la riunione del gabinetto per la sicurezza nazionale o del gabinetto di guerra. La riunione è stata rimandata, è stata posticipata, ma Netanyahu ha incontrato comunque il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir, quindi il capo delle forze armate israeliane, che sempre secondo i media israeliani sarebbe in realtà contrario all'occupazione della striscia di Gaza. E secondo quello ancora che scrivono questo pomeriggio, hanno scritto questo pomeriggio e ancora questa sera, scrivono e dicono alcuni media israeliani, non tutti, Eyal Zamir, capo delle forze armate, avrebbe ribadito a Netanyahu la sua contrarietà. L'ufficio di Netanyahu, e questa è comunque l'unica dichiarazione ufficiale che abbiamo dopo questo incontro, al quale hanno partecipato anche due ministri, tra i quali il ministro della difesa Israel Katz, ecco, l'ufficio di Netanyahu ha detto: l'esercito israeliano è pronto a eseguire ogni decisione presa dal gabinetto per la sicurezza. Allora, Netanyahu a questo punto dovrebbe presentare, nonostante la contrarietà di una buona parte delle forze armate, sostanzialmente diciamo dei vertici militari, questa sua proposta al governo oppure al gabinetto appunto per la sicurezza nazionale, questo ancora non è chiaro, tra un paio di giorni, quindi giovedì. Anche questo sono, come dire, notizie dei media, notizie di stampa, non c'è stato su questo una presa di posizione, una dichiarazione ufficiale. Cosa temono i vertici militari? Perché sono contrari? Perché sarebbe a rischio l'occupazione totale, metterebbe a rischio la vita degli ostaggi ancora in mano ad Hamas, perché morirebbero, dicono, molti soldati, e perché questa operazione aumenterebbe ulteriormente l'isolamento internazionale di Israele.
Ma perché questa accelerazione in questo momento da parte di Netanyahu, viste tutti i rischi, viste le tensioni, viste le opposizioni anche interne?
Sì, questo un pochettino, Mattia, lo anticipavamo già ieri. Allora cerchiamo di allargare ulteriormente l'orizzonte per cercare di capire qualcosa, ovviamente sono delle ipotesi. Allora, allargando l'orizzonte e quindi a tutta la regione, a tutto il Medio Oriente, per quello che è successo negli ultimi mesi, sicuramente Netanyahu finora è il vincitore di questa grande crisi, no? Nei confronti dell'Iran, direttamente di tutti gli alleati dell'Iran, no? Citiamo solo, appunto, a parte lo scontro diretto con Teheran, anche la guerra con gli Hezbollah libanesi. A questo punto il primo ministro israeliano vorrebbe chiudere la partita a Gaza, ma la vorrebbe chiudere ed è disposto, pare, a chiuderla senza alcuna mediazione, no? Quindi esclusivamente alle sue condizioni. Non è ancora chiaro, anche se i media israeliani da ieri dicono che Netanyahu avrebbe su questo l'appoggio dell'amministrazione Trump, ma facciamo presente che da Washington su questo, cioè la totale occupazione di Gaza, non è ancora arrivata alcuna dichiarazione ufficiale. Quindi siamo al punto nel quale Netanyahu vorrebbe chiudere definitivamente. Oppure un'altra ipotesi, questa della totale occupazione, è un'ulteriore pressione su Hamas affinché accetti appunto le sue condizioni, accetti di liberare gli ostaggi. Hamas continua a dire che qualsiasi tipo di accordo con Israele, sappiamo che ufficialmente i contatti, i negoziati indiretti tra le parti a Doha e in Qatar, anche con gli Stati Uniti, sono stati sospesi da circa una decina di giorni. La posizione di Hamas rimane sempre quella della fine definitiva della guerra, però del ritiro dell'esercito israeliano totale, quindi esattamente il contrario di quello che dice Netanyahu. Non ho risposto, perché non c'è risposta.
Eh no, certo. Accennavi soltanto, Emma, ti chiedo di dire altre due cose su questo, sulla risposta americana, sulla posizione americana rispetto a questo progetto. Non sono arrivate ovviamente dichiarazioni ufficiali, si parla soltanto di indiscrezione, come dicevi tu, ma cosa possiamo immaginare, cosa possiamo anche carpire anche all'indomani di quella visita di Witkoff a Netanyahu, che è stata proprio alla vigilia poi di una decisione che si attende in questa settimana?
Ma sì, sappiamo che c'è stato questo viaggio dell'inviato, del super inviato, possiamo dire, di Trump, Witkoff, che oltretutto domani sarà a Mosca, dovrebbe vedere Putin lì la questione. L'Ucraina, per quello che si è capito anche da alcuni media americani, come dire, il minimo comune denominatore, cioè il punto di contatto tra Netanyahu e Trump, sarebbe: siamo arrivati al momento di chiudere, o cercare di chiudere, o dire che vogliamo chiudere la guerra, il conflitto a Gaza, in maniera definitiva, cioè non più piani come quelli che abbiamo visto, no, in questi 22 mesi di guerra e ormai di assedio israeliano nei confronti della popolazione civile palestinese, non appunto a una fine per fasi, no, primo periodo, secondo periodo, cosa succede nella prima parte, in una seconda parte e in una terza parte. In effetti questi meccanismi, questi processi nei mesi scorsi sono poi saltati, quindi questo sarebbe l'unico punto di contatto tra Trump e Netanyahu. Sappiamo che dopo l'appoggio di Trump a Netanyahu contro Israele, anche con, no, quel famoso intervento diretto degli americani che hanno colpito, no, le famose centrali nucleari iraniane, quello che si era capito, insomma, era che Trump in quel momento lì avrebbe chiesto a Netanyahu: ok, noi ti abbiamo appoggiato, gli Stati Uniti ti hanno appoggiato, però adesso è il caso di finire la guerra a Gaza. Però probabilmente, questo lo conferma ancora, gli Stati Uniti, lo era molto con Biden, lo è meno con Trump, ma lo è ancora con Trump, non riescono a, come dire, a guidare, a imporre la loro posizione al governo israeliano, e quindi anche l'incertezza di questi giorni su quello che pensano e dicono gli Stati Uniti su questa idea di Netanyahu di occupare totalmente la striscia di Gaza sembra confermare, no?
Eh sì, grazie Emanuele Valenti.
A voi.
Emanuele Valenti lo risentirete poi nel giornale radio delle 19:30. E parleremo di Gaza anche domani mattina a Summertime. Ma adesso cambiamo argomento, perché c'è forse una notizia che, così a leggerla, sembra positiva, allora vale la pena che sia raccontata, sia commentata. Riguarda l'energia solare, perché a giugno 2025 l'energia solare ha segnato un traguardo storico, è diventata per la prima volta la principale fonte di produzione elettrica nell'Unione Europea. Secondo questo report pubblicato da un think tank che si chiama Ember, il fotovoltaico ha generato il 22,1% dell'elettricità totale prodotta nei 27 Paesi membri. Ha superato il gas, ha superato il carbone. Questo dato è stato diffuso dall'Alleanza per il fotovoltaico e secondo questi dati sono almeno 13 paesi dell'Unione che hanno raggiunto un record mensile di energia solare. Il risultato più importante si è avuto nei Paesi Bassi, dove il fotovoltaico ha garantito elettricità per il 40,5% del fabbisogno, mentre in Italia il mese di giugno ha sancito un nuovo massimo del 42,6%. E allora, è davvero una buona notizia? Lo chiediamo a Gianluca Ruggeri, collegato con noi. Ciao Gianluca.
Buonasera Mattia, buonasera a chi ci ascolta.
Ingegnere ambientale all'Università dell'Insubria, conduttore del Giusto Clima. Ricordiamo anche il tuo ultimo libro, uscito a maggio, Le energie del mondo. Magari dopo che commentiamo questa notizia diciamo anche due cose sul tuo libro, Gianluca. Allora, quindi, che cosa possiamo dire? L'energia solare che ha raggiunto questo record storico, è davvero così?
Sì, piccola premessa, ovviamente venire e parlare dopo le notizie da Gaza è sempre un po' imbarazzante, però certo. È il nostro mestiere e lo facciamo,
siamo chiamati
ma non
a fare.
Per sottovalutare ovviamente quello che vediamo tutti. Sì, è una buona notizia, è assolutamente in linea con quello che ci si attendeva, nel senso che le installazioni di fotovoltaico in tutta l'Unione Europea stanno aumentando, e gli impianti una volta che sono installati continuano a funzionare per 25-30 anni, quindi ovviamente più impianti facciamo e più avremo produzione. Giugno è stato poi un mese particolarmente favorevole anche in termini di condizioni meteo. In particolare nel nord dell'Europa ci sono state delle condizioni di illuminazione particolarmente favorevoli e questo nel complesso ha portato appunto a questo risultato. È chiaro che giugno è il mese più favorevole per la produzione fotovoltaica perché ci sono giornate molto lunghe, c'è una maggiore radiazione, quindi come dire, da una parte l'aumento degli impianti e dall'altra le condizioni di giugno fanno sì che ci sia questa combinazione.
Gianluca, io ti faccio delle domande un po' basic, come si dice in questo caso, giusto per capire, insomma, per far capire meglio anche a chi ci sta ascoltando, per capire anche io in primis, perché ci chiediamo, ma quel 42% registrato in Italia a giugno, che cosa significa? È energia elettrica prodotta dai nostri pannelli solari che sono sul nostro territorio?
Sì, quel 42% di giugno, adesso credo sia, sei sicuro che sia solo del fotovoltaico? Perché mi sembra un po' tanto. In ogni caso sì, cioè questi dati riguardano sempre la produzione, quindi questo dato europeo riguarda la produzione nel totale dell'Unione Europea e poi paese per paese ci sono dei risultati buoni.
Sì, dice così, in Italia il mese di giugno ha sancito un nuovo massimo per il fotovoltaico, 42,6%, che ha superato l'idroelettrico al 37,3% e che è da sempre invece la principale, che è sempre stata la principale fonte rinnovabile nel paese.
Certo. Guarda, nel complesso le rinnovabili l'anno scorso, sempre a livello di Unione Europea, hanno fatto circa il 47%, 48%, quindi stiamo parlando praticamente di metà dell'elettricità che viene dalla somma di solare, fotovoltaico, di eolico, di idroelettrico e delle altre rinnovabili. Abbiamo avuto dati in cui appunto l'eolico ha superato il gas, il fotovoltaico ha superato il carbone, la somma di fotovoltaico e eolico ha superato il nucleare, che continua a essere per il complesso dell'Unione Europea una fonte relativamente importante. Sono dati di un trend appunto che è oramai da molto tempo e che si è intensificato negli ultimi anni dopo la crisi energetica, rendendo queste fonti le fonti più convenienti in assoluto.
Chi è che possiede quei pannelli
non siamo
solari?
Più,
sì.
Ecco, non siamo più nell'epoca in cui abbiamo bisogno di incentivi pubblici per questo tipo di realizzazioni. E anche la regolazione che c'è in Italia per i nuovi impianti è una regolazione in cui viene definito un prezzo fisso sostanzialmente dal sistema elettrico, ma questo prezzo fisso è stato negli ultimi due anni più basso del prezzo di mercato, quindi il meccanismo è stato, come dire, ha consentito addirittura che questi impianti portassero a una riduzione del costo dell'elettricità, non a un aumento, come siamo abituati a pensare, no? Siamo abituati a pensare che le rinnovabili stiano in piedi soltanto con grandi incentivi. Negli ultimi due anni diciamo che si è intensificata l'installazione su tre diversi
sì.
filoni, diciamo così. Uno è quello dei piccoli impianti domestici, no? Quindi ciascuno di noi che può realizzare un impianto sul tetto di casa sua, lo fa, integra ovviamente l'impianto nel suo impianto elettrico e questo consente degli ottimi risparmi, soprattutto se si utilizza quell'energia, non la si fa andare in rete, la si utilizza direttamente sul luogo. Lo stesso vale per le aziende, qua ovviamente saliamo in termini di scala, sono impianti sicuramente più grandi rispetto a quelli del domestico, quindi magari arriviamo a qualche centinaio di kilowatt, in alcuni casi anche al megawatt di potenza installato, stiamo parlando l'equivalente del consumo di centinaia di famiglie messe sul tetto di un'azienda, e di nuovo anche qui il beneficio è soprattutto quando quell'energia si consuma direttamente sul luogo. Tantissime aziende hanno investito per questo tipo di impianti negli ultimi anni perché avevano delle bollette elettriche molto significative. Radio Popolare ha fatto un impianto sul tetto dell'edificio di Via Olearo qualche anno fa, che si è ripagato in praticamente 3 anni di funzionamento.
Proprio così.
Senza andare lontani. E poi c'è il terzo, la terza gamba, diciamo così, che sono i grandi impianti, che sono invece di proprietà delle aziende elettriche che realizzano questi impianti, ovviamente per produrre e vendere elettricità sul mercato o con quel sistema che dicevamo prima,
certo,
del prezzo fisso, diciamo così, della tariffa onnicomprensiva.
Gianluca, che segnale è politicamente?
È la somma di queste tre.
Sì. Che segnale è politicamente, allora, in una stagione in cui, insomma, sappiamo quali sono le spinte sul Green Deal, spinte che vanno in un'altra direzione?
Sì, ma allora, lo si è visto molto chiaramente in questi mesi a livello di Unione Europea, quindi parliamo della combinazione di quello che è successo all'interno della Commissione Europea, all'interno del Parlamento Europeo e all'interno del Consiglio Europeo, cioè il luogo dove tutti i singoli stati sono rappresentati o con il capo di Stato di Governo o con i ministri quando si parla di singole questioni. Ci sono tanti capitoli del Green Deal, che è un pacchetto di provvedimenti molto molto ampio, ci sono tanti capitoli su cui sono state fatte delle modifiche, delle proroghe, delle deroghe, quindi, come dire, alcuni provvedimenti sono stati sicuramente annacquati rispetto a quello che era avvenuto nella precedente legislatura, quella che si è conclusa l'anno scorso, ma alcuni dei pilastri fondamentali del Green Deal, per esempio gli obiettivi sulle rinnovabili, ricordo al 2030 l'obiettivo è di arrivare al 42,5% non dell'elettricità ma di tutta l'energia che consumiamo, quindi includendo in quel calcolo anche tutti i consumi termici che abbiamo negli edifici per il riscaldamento, per l'acqua calda, per i processi industriali e tutti i trasporti, quindi fare il 42,5% di quello, dopo che l'obiettivo al 2020 era il 20%, significa, come dire, accelerare tantissimo, no? Quello che si è fatto, che si sì. Continua a fare, ma farlo ancora più velocemente. Questo pilastro qua è rimasto al momento inalterato. C'è un'altra discussione che si sta facendo sugli obiettivi, in questo caso di riduzione delle emissioni, al 2040. La prima proposta della Commissione Europea è di nuovo confermare il 90% come obiettivo di riduzione delle emissioni. C'è un 3% di margine rispetto al passato di flessibilità, come viene chiamata, ma fare l'87% o fare il 90% di riduzione delle emissioni è comunque un risultato enorme. Certo. Quindi, diciamo, sicuramente ci sono dei provvedimenti che hanno visto delle modifiche, ma almeno questi,
meno sulle, ripeto, rinnovabili,
almeno per,
certo,
il momento, ma perché sono largamente le più convenienti,
sì.
E quindi non c'è grande dubbio.
E dibattito.
Dico,
certo,
solo, sì, dico solo una cosa forse aggiuntiva che di nuovo magari sfugge a molti. Noi siamo abituati in passato ad aver avuto impianti fotovoltaici dove il grosso della spesa per l'installazione era per l'acquisto dei pannelli fotovoltaici, che costavano tantissimi soldi, e sappiamo che ci sono stati anni in cui senza incentivi statali non si sarebbero assolutamente fatti. Adesso siamo in una situazione completamente diversa. Ripeto, la possibilità di generare elettricità con la fonte solare è la più economica che ci sia mai stata nella storia del sistema energetico mondiale, ma soprattutto oggi soltanto il 5-10% di quello che spendiamo per l'installazione va nell'acquisto dei pannelli, diciamo, all'ingrosso. Tutto il resto è a beneficio delle aziende italiane, sia quelle che vendono i pannelli, sia quelli che progettano gli impianti, sia quelli che li installano. Quindi, come dire, stiamo parlando di una situazione molto diversa. Se in passato il grosso di quello che spendavamo per fare i nuovi impianti finiva nell'acquisto dei pannelli, che sappiamo vengono soprattutto dalla Cina e dal sud-est asiatico in generale, oggi è assolutamente il contrario.
Chiaro, hai fatto bene a sottolinearlo, Gianluca.
Vale per tantissimi paesi. L'Agenzia Internazionale per l'Energia. Aggiungo solo questo. Vai. L'Agenzia Internazionale per l'Energia due giorni fa ha detto che o quest'anno o l'anno prossimo le rinnovabili diventeranno la prima fonte di produzione di elettricità a livello globale, perché non ci siamo solo noi che ci muoviamo, ma sono sostanzialmente tutti i paesi
bene,
del mondo.
Bene, bene. Gianluca, abbiamo giusto un minuto, anche meno, per presentare il tuo libro, Le energie del mondo, edito dalla Terza, uscito a maggio. Raccontacelo in 30 secondi, un minuto, Massimo.
Guarda, è un libro che nelle intenzioni vuole essere molto divulgativo, e quindi per togliere, diciamo così, tutti i dubbi e sfatare molti dei miti che circolano anche oggi, è sicuramente un tentativo che abbiamo fatto. Attraverso i vari capitoli, appunto, si parla delle fossili, si parla del nucleare, si parla delle rinnovabili, e si parla dell'auto elettrica, insomma, dei tanti temi connessi al mondo dell'energia che sono nel dibattito quotidiano per tutti noi.
Perfetto, grazie mille Gianluca Ruggeri, un saluto.
Grazie a te, ciao.
Gianluca Ruggeri, conduttore della nostra trasmissione Il Giusto Clima. Ultimi minuti di trasmissione prima del GR per raccontarvi un'altra storia di mancanze, di inadempienze, soprattutto per quanto riguarda un tema che seguiamo ormai da tempo, quello del fine vita. Arriva dalla Campania, dove una donna di 44 anni affetta da SLA ha deciso di fare ricorso al Tribunale di Napoli per ottenere il suicidio medicalmente assistito. Secondo la ASL, che le ha negato l'accesso alla procedura, non rispetterebbe i requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza di Jay Fabo. Però l'associazione Luca Coscioni a cui si è rivolta, Coletta, questo è il suo nome, un nome di fantasia, non ci sta, e non ci sta nemmeno lei, perché lei i requisiti ce li avrebbe, sostiene così, e invece gli viene rimpallata questa possibilità. Allora, ne abbiamo parlato con l'associazione Luca Coscioni, con Filomena Gallo, segretaria nazionale dell'associazione, e l'ho fatto la nostra Chiara Manetti.
Coletta è una donna di 44 anni, malata di SLA. Ha scoperto questa patologia poco più di un anno fa, e in questo anno la malattia è stata velocissima. L'ha privata della mobilità, l'ha privata della voce negli ultimi tempi, ormai comunica con un puntatore oculare. Dopo aver redatto il testamento biologico e averlo depositato nelle forme di legge, ha voluto chiedere alla propria azienda sanitaria di essere sottoposta a verifica delle condizioni in base alla sentenza cappato della Corte Costituzionale. Si era rivolta all'associazione Luca Coscioni per avere informazioni su cosa è possibile fare in Italia nel momento in cui si vuole prendere una decisione sul proprio fine vita. E gli abbiamo fornito le informazioni sul percorso di sedazione palliativa profonda e sulla possibilità di poter ricorrere legalmente al suicidio medicalmente assistito. Dopo ha ricevuto quella verifica da parte dell'equipe medica a casa, c'era anche la sua famiglia, ma la risposta che poi l'azienda sanitaria ha fornito a Coletta è stata una risposta che veramente lascia senza parole, perché è stato negato il trattamento di sostegno vitale ed è stato negato che Coletta abbia una sofferenza intollerabile. Questo è sconcertante, anche perché durante il colloquio con Coletta hanno chiesto cosa pensava della vita, della sua vita, di quello che era stato, e lei ha espresso il suo amore per la vita e anche la speranza che un malato possa trovare una cura a malattie oggi incurabili, ma non ha mai dichiarato di aver cambiato idea, cosa che invece l'azienda sanitaria riporta, e quindi un ripensamento che non c'è stato. Coletta si è rivolta a noi anche come legali dell'associazione Luca Coscioni, e quindi abbiamo inviato un'opposizione al diniego che era stato fornito dall'ASL, chiedendo una nuova visita per la rivalutazione delle condizioni. L'azienda sanitaria ha taciuto, motivo per cui, decorsi i termini di legge, Coletta ci ha chiesto di procedere per via legale. Abbiamo presentato un ricorso d'urgenza al Tribunale di Napoli, in cui chiediamo che l'azienda sanitaria sia costretta, su ordine del giudice, a ripetere la valutazione dei requisiti di Coletta, che in base a una valutazione medica di parte sussistono tutti.
Considerando che non c'è una legge nazionale, non c'è una legge regionale in Campania su questo tema e voi avete fatto ricorso al Tribunale di Napoli. Che cosa può fare Coletta ora se il Tribunale di Napoli dovesse, insomma, negarle ancora questo diritto?
Di fatto è vero, non c'è una legge nazionale, ma c'è una sentenza della Corte Costituzionale che è una sentenza di incostituzionalità e per legge è previsto che ha valore di legge dal giorno dopo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quella sentenza è in vigore in Italia da 6 anni e sono circa 10 le persone che in questi anni hanno potuto accedere alla morte volontaria assistita grazie alla sentenza Cappato. Una legge nazionale è necessaria per evitare discriminazioni tra malati che sono in condizioni diverse, ad esempio i malati che hanno anche tutti i requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale, ma sono nell'impossibilità di autosomministrarsi il farmaco, motivo per cui la Corte Costituzionale di recente è stata chiamata per valutare il divieto di eutanasia attiva. Si tratta di parlare di tempi che devono essere più brevi e il Tribunale di Napoli interverrà, speriamo, in tempi brevi e prenderà una decisione nei confronti dell'azienda sanitaria.
Filomena Gallo, segretario della nazionale dell'Associazione Luca Coscione, intervistata da Chiara Manetti, linea subito al GR con le notizie, poi torniamo insieme subito dopo per parlare degli 80 anni della bomba atomica sul Giappone, su Hiroshima e Nagasaki. Domani è il giorno e allora è il momento di fare diverse riflessioni. A più tardi. Sono 9:48, rieccoci, ben ritrovati in onda con Pop Sera. Di nuovo un saluto a tutti e a tutte voi da Mattia Guastafierro. Fino alle 20:30 per questa seconda parte di trasmissione che dedicheremo interamente all'anniversario di Hiroshima. Ottant'anni fa l'aereo americano ribattezzato Enola Gay sganciò nelle prime ore del mattino del 6 agosto 1945 la bomba atomica Little Boy sulla città giapponese, provocando oltre 140.000 vittime e la distruzione di circa il 70% degli edifici. 3 giorni dopo poi gli americani usarono un'altra bomba su Nagasaki causando la morte di almeno 74.000 persone, quasi esclusivamente civili. Furono i bombardamenti che segnarono la fine della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto furono i bombardamenti che fecero conoscere al mondo le potenzialità distruttive dell'arma atomica. L'arma di fine mondo, come venne poi definita, quei giorni, lo sapete bene, ci proiettarono in una nuova era, quella della paura nucleare, della deterrenza usata come strumento geopolitico da lì in poi, soprattutto nella guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. E tra poco vi faremo ascoltare un podcast a cura di Danilo De Biasio, direttore del Festival dei Diritti Umani, un podcast che ci racconta del libro scritto da Stefania Maurizi e pubblicato da Fuori Luogo per Rizzoli. Il libro si intitola L'arma finale, una storia dell'atomica dalle origini al XXI secolo e ci parlerà soprattutto del dilemma etico che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi per la scienza la tecnologia nucleare. E con uno scienziato però parliamo in questi minuti, prima di farvi ascoltare il podcast. Saluto Paolo Cotta Ramusino, fisico, attivista per la pace, per anni segretario delle Pugwash Conferences on Science and World Affairs, una ONG che è stata premio Nobel per la pace nel 1995. Eccoci qua, benvenuto professore.
Buongiorno a voi.
Allora professore, sì. Partiamo inevitabilmente, direi, dall'oggi, dall'attualità, perché i conflitti recenti hanno fatto riaffiorare, riemergere il dibattito e soprattutto anche le paure, quelle paure dell'arma nucleare dopo decenni di de-escalation. Se ne parla in relazione alla guerra in Ucraina, se ne è riparlato con grande intensità e con grande forza dopo i bombardamenti americani ai siti nucleari in Iran. Le chiedo allora, professore, lei che poi è stato per tanti anni anche inviato in quei luoghi in Iran, è stato, ha visitato i centri nucleari, le chiedo in che fase storica siamo oggi in questo momento?
Siamo in una fase molto difficile. Io metterei come primo punto il fatto che le armi nucleari sono cresciute in numero per molto tempo, poi dopo la crisi dei missili di Cuba del 62 si è iniziato un percorso che portava avanti trattative sul disarmo, le armi nucleari sono diminuite, esisteva una collaborazione in un qualche senso tra i due fronti principali, russi e occidentali, sulla questione delle armi nucleari, e quindi potevamo pensare che le cose andavano per il meglio. Ora il problema non è il numero delle armi nucleari, che è certamente diminuito, ma la possibilità che queste armi nucleari vengano utilizzate. E allora qui vediamo che la situazione è molto meno tranquillizzante di quello che era un po' di tempo fa.
Perché c'è effettivamente quel rischio, secondo lei,
professore? E allora, perché prima di tutto abbiamo dei conflitti reali tra gruppi, tra paesi che hanno armi nucleari. Parliamo della Russia, parliamo dei paesi della NATO, parliamo anche di Israele, perché Israele possiede armi nucleari anche se certamente i palestinesi non ce l'hanno. Poi abbiamo il problema in generale tra Pakistan e India, il problema della Cina e Taiwan e così via. Ma questi qui sono, in questo momento, sono meno rilevanti e meno gravi. In Russia in particolare si sono fatte le discussioni sulla possibilità di usare delle armi nucleari a scopo dimostrativo, anche armi nucleari piccole. Tutte queste questioni qui sono certamente preoccupanti. Poi c'è stato naturalmente l'attacco degli israeliani e degli americani contro l'Iran, che in qualche modo è un elemento che può stimolare l'acquisizione da parte dell'Iran di armi nucleari. Per fortuna adesso non sembra essere questo l'indirizzo, però dobbiamo essere sempre ben attenti che questo potrebbe a un certo punto succedere. Poi abbiamo il problema che le trattative sul disarmo nucleare sono totalmente cessate. Avevamo degli accordi, per esempio l'accordo INF sui missili intermedi, che è stato poi smantellato da Trump, e adesso anche tutta una serie di attività collaterali vengono in qualche modo disconnesse dalla Russia. Abbiamo il problema delle armi nucleari che vengono collocate in paesi che non formalmente le possiedono. Il paese che possiede più, che ospita più armi nucleari al mondo, voi sapete bene che è l'Italia. Dopodiché c'è anche la Germania, il Belgio, l'Olanda, la Turchia e recentemente la Bielorussia, da parte naturalmente perché ospita armi nucleari russe. Quindi il problema è che in questo momento di gravissime tensioni, di conflitti reali che comportano migliaia, addirittura milioni di morti, il fatto che i paesi che possiedono armi nucleari, che ospitano armi nucleari, siano coinvolti in questa situazione è certamente molto preoccupante, perché a un certo punto le armi nucleari potrebbero essere utilizzate. Qualcuno parla del possibile utilizzo anche a scopo dimostrativo, naturalmente nessuno dice che devono essere utilizzate per distruggere totalmente il nemico, ma quando si dice che alcune armi nucleari, magari piccole, cosiddette piccole, potrebbero essere utilizzate a scopo dimostrativo, questo qua ci mette in una situazione che è di oggettiva difficoltà.
Eh sì, proprio a proposito di questo, alla luce del quadro che lei ha delineato della situazione attuale, professore, e man mano che passano gli anni e che la memoria si affievolisce, aggiungerei io, si sta facendo strada, secondo lei, un pensiero sempre più disinvolto riguardo all'uso dell'arma nucleare, e qualunque essa sia, poi, appunto, come diceva lei.
Sì, è possibile che questo qui avvenga, in qualche senso sta già avvenendo. Naturalmente quello che importa è che l'opinione pubblica internazionale si opponga a questo tipo di attività.
Ma perché è cambiato il pensiero, secondo lei, in questi ultimi
anni? Non è particolarmente cambiato il pensiero. Secondo me, in un qualche senso, le conseguenze cioè, la gente non discute più delle possibili conseguenze di uso di armi nucleari, discute soprattutto dei conflitti, e quindi questa è già un'attitudine diversa, e poi a un certo punto qualcuno dice, beh, possiamo anche utilizzare armi nucleari piccole per risolvere questi conflitti a nostro vantaggio. Ora, questo tipo di discussione è certamente molto preoccupante, e per così dire, il problema non è che la gente nega le possibili conseguenze di un conflitto nucleare, è che ci pensa meno, pensa più ai conflitti che esistono oggi in giro.
E perché, nel mercato. Perché, professore? È perché appunto ormai man mano che passa, che ci mettiamo tanti anni di distanza dagli eventi che stiamo raccontando di 80 anni fa, non c'è più quella stessa percezione che avevano magari i nostri padri, i nostri nonni rispetto alle conseguenze.
Questo è certamente un elemento, ma soprattutto perché in questo momento attuale la preoccupazione dell'opinione pubblica, anche della nostra stampa, delle nostre tutte quante iniziative che vengono prese, è più sulla natura del conflitto, sull'esigenza di vincere, tra virgolette, il conflitto, perché non purtroppo sulle possibili conseguenze di uso di armi che sono di distruzione di massa.
Professore, dato che lei è più volte citato nel libro di Stefania Maurizi, di cui poi ascolteremo il podcast, e che parla soprattutto in questo podcast, si concentra sul dilemma etico tra scienza e nucleare, ovviamente riguardo agli scienziati di un tempo, quelli del progetto Manhattan, ma anche quelli attuali, io le faccio una domanda sugli scienziati di oggi. Come si deve porre oggi uno scienziato di fronte a questo dilemma, di fronte alla guerra e alle armi?
Ma quello che gli scienziati devono fare adesso non è tanto discutere se costruire o no armi nucleari, quanto di ricordare all'opinione pubblica in generale le drammatiche conseguenze dell'uso di armi nucleari. Questo è quello che gli scienziati oggi devono fare. E dopodiché bisogna che in qualche modo si crei una tendenza opposta a quella attuale, che è quella di concentrarsi soltanto sulla necessità di, tra virgolette, vincere i conflitti, quanto piuttosto sulle conseguenze che potrebbe avere un conflitto che si estende oltre un certo livello.
La scienza oggi, secondo lei, è più libera di fare queste scelte, di prendere decisioni in controtendenza rispetto agli organismi politici, oppure ci ritroviamo di fronte allo stesso dilemma etico che ebbero gli scienziati del progetto Manhattan anche?
No, io credo che oggi sia certamente più possibile oggi che non ai tempi del progetto Manhattan. Io credo che mi fa piacere notare che esiste una sensibilità della comunità scientifica sui rischi delle armi nucleari, e questo cresce, sta crescendo. Anche in Italia noi abbiamo l'Unione Scienziati per il Disarmo, che organizza meeting periodici, ce ne sarà uno a ottobre a Castiglioncello in Toscana, sui rischi di conflitti nucleari. Credo che c'è una maggiore sensibilità, anche lo stesso fatto che qui noi in un momento, in una pubblica discussione alla radio e in televisione, ce ne sono tante altre, parli dei rischi di conflitti, del conflitto nucleare, è già un elemento positivo, però la situazione è preoccupante complessivamente.
Anche in una fase storica in cui magari la scienza periodicamente viene picconata nelle sue prerogative da altri poteri?
Ma la picconatura della scienza è relativa, cioè secondo me quello che succede non è tanto la picconatura della scienza quando, per così dire, l'utilizzo della scienza per scopi politici indiretti, e questo è quello che non bisognerebbe fare. La scienza ha quello in particolare, scusa, la questione nucleare, quello che la scienza deve poter dire: guardate che stiamo rischiando grosso.
Professore, la ringraziamo moltissimo per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
A presto. Era Paolo Cotta Ramusino, fisico, attivista per la pace, per anni segretario della Pugwash Conferences on Science and World Affairs, Nobel per la pace, questa organizzazione del 1995 che si batteva contro, appunto, si batte contro la proliferazione da parte degli scienziati dell'arma e delle tecnologie dell'arma nucleare. Questi sono i Kraftwerk con Radioactivity. ci conducono dritti dritti all'ascolto del podcast a cura di Danilo De Biasio sul libro pubblicato dalla giornalista Stefania Maurizi, pubblicato da Fuori Luogo per Rizzoli, L'arma finale, una storia dell'atomica dalle origini al XXI secolo. Prima di salutarvi vi lascio all'ascolto di questo podcast che si concentra su quel tema di cui abbiamo parlato in chiusura proprio con Paolo Cotta Ramusino, il difficile rapporto di fronte all'arma nucleare e alle prospettive di guerra e alle armi che si trova di fronte, la scienza si trovano di fronte gli scienziati, quello che successe all'epoca 80 anni fa e quello che rischia di succedere anche oggi. Erano i mitici Kraftwerk con Radioactivity, vi lascio adesso all'ascolto del podcast, vi saluto, un saluto a tutti e a tutte voi da Mattia Guastafierro, avremo modo poi ancora domani di parlare degli 80 anni della bomba atomica su Hiroshima.
We saw a cloud of boiling dust and debris below us with a tremendous moisture.
Vedremo soltanto una sfera di fuoco.
I paesi con armi nucleari sono Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna, India, Pakistan, Israele e Corea del Nord.
Nemmeno un grido risuona.
L'ordigno fine di mondo.
Catene di monti coperte di neve.
Per distruggere l'umanità basterebbero e avanzerebbero una cinquantina di bombe termonucleari, amichevolmente dette bombe atomiche. Però nel mondo le atomiche non sono 50, sono circa 15.000.
Come un sudario si spenderà.
Scelse di non partecipare alla costruzione della bomba quando venne a sapere che Hitler non aveva la bomba, non era riuscito neanche a costruire un reattore funzionante, quindi gli scienziati tedeschi non erano arrivati proprio da nessuna parte.
Hiroshima non sembra una città bombardata, sembra che le sia passato sopra un mostruoso rullo compressore. Wilfred Barchett è il primo giornalista occidentale a descrivere l'orrore atomico. Il suo reportage fu pubblicato dal Daily Express il 5 settembre 1945, un mese dopo le esplosioni nucleari statunitensi sul Giappone del 6 e 9 agosto. Certo, anche le tradizionali bombe incendiarie rasero al suolo altre città, ma dopo migliaia di missioni. A Hiroshima e Nagasaki furono sufficienti due bombe e pochi secondi. Il mondo, da allora, cambiò per sempre. Scienziati e militari avevano scoperto l'arma che avrebbe potuto distruggere l'umanità.
Questa è un'invenzione che ha cambiato per sempre la storia. Prima della costruzione di queste armi, il genere umano poteva scatenare delle guerre terribili, basta pensare alle due guerre mondiali, ma non poteva distruggere l'intera specie umana in un colpo solo. Con queste armi è diventato possibile. Questa capacità purtroppo ancora oggi noi può essere cancellata, non c'è un modo di cancellarla dalla mente umana. E quindi viviamo in una situazione appesi a un filo in cui in qualsiasi momento, purtroppo, e io spiego che proprio in qualsiasi momento potremmo saltare in aria tutti insieme e chiudere l'avventura della specie umana su questo pianeta.
Chi parla è Stefania Maurizi, che ha appena pubblicato L'arma finale, fuoriscena Rizzoli Editore. La giornalista ripercorre le tappe di questa maledettamente affascinante scoperta, le sue implicazioni etiche, un tema molto attuale. Ricorderete che nella crisi tra Iran e Israele, in quella russo-ucraina e nella contesa tra India e Pakistan è stato evocato l'uso di armi nucleari tattiche, che hanno una potenza distruttiva superiore agli ordigni lanciati su Hiroshima. Ora che ci avviciniamo all'80° anniversario di quelle stragi, è molto interessante tornare all'epopea che ha permesso agli Stati Uniti di dotarsi dell'arma atomica, chiudendo nei laboratori di Los Alamos dal 1942 i migliori fisici e chimici del mondo, tutti preoccupati che fosse la Germania nazista la prima a costruire la bomba. Sentiamo Stefania Maurizi.
L'idea nasce nel 2002, quando ero a Londra e incontrai l'unico fisico nucleare, l'unico scienziato, che decise di abbandonare il progetto di costruzione della prima bomba atomica. E la cosa il personaggio mi colpì profondamente, perché si chiamava Joseph Rotblat, era tremendamente affascinante, perché non era un pacifista assoluto che senza se e senza ma non si sarebbe mai schierato contro la guerra, era una persona che aveva ben presente il rischio che il mondo potesse finire nelle mani di Hitler. Era ebreo, quindi aveva chiaramente questa preoccupazione, questo terrore più di chiunque altro, però scelse di non partecipare alla costruzione della bomba quando venne a sapere, e fu fortunato a scoprirlo, che Hitler non aveva la bomba, non era riuscito neanche a costruire un reattore funzionante, quindi gli scienziati tedeschi non erano arrivati proprio da nessuna parte, e fece una scelta morale importantissima, quella di chiamarsi fuori dalla costruzione di quest'arma che ha cambiato per sempre la storia.
Da questa prima risposta scopriamo un elemento fondamentale per capire i dilemmi etici degli scienziati e le ragioni politiche dei governanti. Joseph Rotblat, già nel 1944, riceve la notizia che Hitler non è riuscito a costruire la bomba atomica per ragioni economiche e per i sabotaggi alle industrie belliche. Che bisogno c'era quindi di sganciare l'anno dopo due bombe sulle città giapponesi quando Hitler era morto da mesi? Stefania Maurizi, che è riuscita ad intervistare nei primi anni del 2000 gli scienziati in vita del progetto Manhattan, che idea si è fatta?
Nel momento in cui ci si rese conto, gli scienziati si resero conto e soprattutto i politici si resero conto, perché poi gli scienziati lavoravano sotto il controllo dei militari, quindi della politica che controllava i militari, si resero conto che quest'arma era fattibile, si poteva costruire, e a quel punto la nazione che l'avesse costruita avrebbe controllato il mondo. E questo fu chiaro dall'inizio, perché era un'arma di una potenza senza precedenti che avrebbe deciso il destino delle nazioni che avrebbero controllato il mondo, così è stato. Quindi nel momento in cui fu chiaro che questa arma era fattibile, che la massa critica di uranio, di plutonio anche necessaria, era abbordabile, si poteva ottenere, pur con un grandissimo sforzo industriale, perché questo era necessario, a quel punto non aveva più importanza per la politica, per il desiderio di dominio dei politici, sapere se Hitler avesse o no quest'arma, l'importante era acquisirla.
Quindi Washington decise che, con o senza Hitler, la bomba atomica si doveva usare. La ragione strategica era dimostrare all'Unione Sovietica di cosa erano capaci gli Stati Uniti. Tuttora però in voga un'altra spiegazione. Sono stati sacrificati qualche centinaio di migliaia di giapponesi per evitare che la guerra continuasse e producesse molte più vittime. Il primo a farsene portavoce è Paul Tibbetts.
We saw this cloud of boiling dust and debris below us with this tremendous mushroom on top.
Il pilota del bombardiere che sganciò Little Boy, così era stato soprannominato l'ordigno atomico. 120 million degrees, 70,000 people are killed. The war ended, but not the dying. Radiation sickness would kill thousands more. And I've been asked directly, would you do it again? If you give me the same circumstances, I would not hesitate. And I've never lost a night's sleep. In questa vecchia intervista il pilota dell'Enola Gay dice di non aver perso una notte di sonno per i rimorsi e che anzi lo rifarebbe, cioè 140.000 morti. Dietro questo ritmo scanzonato, l'orchestra Manoeuvres in the Dark, una band post-punk degli anni Ottanta, mette un testo chiaramente antinucleare. Lasciamo Enola Gay, che per inciso era il nome della madre del pilota del bombardiere, non c'è nessun riferimento all'omosessualità come invece ha capito Trump, che ha fatto cancellare la foto dell'aereo dal sito dell'aviazione militare americana. Lasciamo Enola Gay, dicevamo, e torniamo ai dilemmi etici degli scienziati che sapevano di star costruendo la bomba atomica. Stefania Maurizio ha intervistato gente del calibro di Rotblat, che poi diede vita al più importante movimento antinucleare, Pugwash, Hans Bethe, Philip Morrison, Sam Cohen. Tutti, chi durante e chi dopo, hanno fatto i conti con la loro coscienza. Le loro scoperte scientifiche avevano garantito la pace o, al contrario, avrebbero messo in pericolo la vita dell'intero pianeta?
Ci sono posizioni diverse. Nel mio libro io li metto in evidenza. Metto in evidenza Rotblat, non volle assolutamente saperne. La sua posizione, la sua etica è assolutamente cristallina, assolutamente consistente. Lui, nel momento in cui scopre che i nazisti non hanno l'atomica, non vuole più avere a che fare con una scienza che fa culminare la massima espressione della creatività e del genio umano in un'arma di distruzione di massa. Altri invece ritengono che non c'era altra soluzione. Nel momento in cui era chiaro che questa arma poteva essere ottenuta, e poteva essere ottenuta da Hitler, era chiaro che andava costruita. E parliamo di Hans Bethe, anche Richard Garwin, che è morto molto recentemente, che ha contribuito a inventare insieme a Edward Tell l'arma più terribile mai creata, la bomba H, che è ancora più distruttiva della bomba atomica, perché se la bomba atomica distrugge intere capitali, la bomba H distrugge intere nazioni, intere porzioni di nazioni, insomma. Anche Garwin dice che secondo lui la bomba lanciata su Hiroshima era necessaria era stata la scelta giusta. Io non posso far altro che mettere insieme le diverse letture della realtà. Nessuno ha in mano la verità, però le contraddizioni, le diverse interpretazioni della necessità o meno di utilizzare questa bomba o di costruirla e di utilizzarla, io le riporto raccontate di chi era lì, da chi questi dilemmi li ha vissuti in prima persona, perché era coinvolto nella costruzione di un'arma che non aveva precedenti nella storia e quindi non poteva neanche in un certo senso rifarsi all'esperienza di altri armamenti, perché era un'arma unica, è l'arma finale appunto.
Tavaris predsedatel, govori Sadesky. Da? Da? Что? Ведь они уже начали. Нет. Не может быть. Дураки! До свидания. Che è stato? Cosa c'è adesso? Pazzi, pazzi, furiosi. Che è successo? L'ordigno fine di mondo.
L'ordigno? L'ordigno fine di mondo, cos'è?
Un'arma che cancellerà tutti gli esseri viventi da faccia di terra.
Come sempre, chi aveva capito tutto era Stanley Kubrick, che nel leggendario Dottor Stranamore, nel 1964, mette in burla la paura della fine del mondo causata dall'alleanza scienziati militari. L'arma di fine di mondo è proprio la bomba H, e uno straordinario Peter Sellers dà il volto allo scienziato Edward Teller che l'ha progettata. Ma lasciamo per un momento da parte il cinema e torniamo alla realtà.
Per distruggere l'umanità basterebbero e avanzerebbero una cinquantina di bombe termonucleari, amichevolmente dette bombe atomiche. Però nel mondo le atomiche non sono 50, sono circa 15.000. Pare che qualcuna sia scaduta, non sapevo che scadessero, ma scadono come lo stracchino, però la maggior parte invece è in piena efficienza e pronta per il consumo. La domanda dunque è questa: se per annientare il nemico e anche l'amico bastano 50 atomiche, perché ne abbiamo costruite 15.000? A che cosa servono le altre 14.950? Una risposta razionale non esiste, nemmeno la più cinica logica di guerra può giustificare uno spreco così demente. Miliardi, miliardi e miliardi immagazzinati in arsenali che comunque vada non potranno mai essere utilizzati, perché se c'è la guerra atomica bastano le prime 50 bombe a ridurci in cenere e le altre non è che possiamo lasciarle in eredità. In eredità a chi?
Va dato merito a Michele Serra e Fabio Fazio di aver portato in prime time questa riflessione sul nucleare nel 2022. C'era già aria di guerra in Ucraina e anche per questo conflitto c'è qualche dottor Stranamore che ha proposto di usare le bombe nucleari tattiche per risolverlo. Vale la pena di ricordare che ognuna di queste bombe è più potente di quella di Hiroshima. Stesso ragionamento è stato fatto recentemente nel conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, o per la tensione decennale tra India e Pakistan. Stefania Maurizi, nel suo libro L'arma finale, riporta lo studio della rivista Nature. Uno scontro nucleare fra queste due potenze lontane 5.000 km dall'Italia produrrebbe nel nostro paese 9,6 milioni di morti per fame nel giro di 2 anni. Terribile, no? Eppure a nessuno sembra fregare nulla. Che è davvero poi autolesionista, perché nelle basi NATO italiane di Ghedi, vicino a Brescia, e di Aviano, in provincia di Pordenone, ci sono tra le 30 e le 45 bombe atomiche statunitensi. Il che spiega il servilismo italiano. Sentiamo ancora Michele Serra in quella puntata di Che tempo che fa del 13 marzo 2022.
L'ONU da quando è nata ci ha provato a mettere al bando l'atomica. La prima risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU nel 1946, l'anno dopo Hiroshima e Nagasaki, era per il disarmo atomico. Poi ci abbiamo riprovato nel 1996, finita la Guerra Fredda, e ancora pochi anni fa, nel 2016, ma non c'è stato niente da fare. Per l'opposizione di alcuni paesi, il disarmo nucleare rimane lettera morta. Quali sono i 37 paesi che nel 2016 hanno votato contro il disarmo nucleare? È così banale che quasi mi vergogno a dirlo. Sono i paesi che hanno la bomba atomica e i loro alleati militari, compresa l'Italia che nel 2016 ha votato contro il piano internazionale di messa al bando.
Torniamo al libro di Stefania Maurizi, edito da Fuoriscena Rizzoli. Per arrivarci, ripartiamo dal film Dottor Stranamore. Peter Sellers interpreta in quel film anche il presidente degli Stati Uniti alle prese con un piccolo problema. Un alto ufficiale aveva deciso che bisognava lanciare i missili nucleari contro Mosca.
Senti un po', Dimitri, ti ricordi che noi abbiamo sempre parlato di questa possibilità che succedesse qualche inconveniente con la bomba? La bomba, Dimitri, la bomba all'idrogeno. Beh, insomma, è successo questo. Uno dei nostri comandanti di base ha avuto come... gli è girato il boccino. È diventato un po' strano e ha fatto una sciocchezzuola. Ecco, adesso ti dico cosa ha fatto. Ha ordinato ai suoi aerei di venirvi a bombardare. Ma lasciami finire, Dimitri. Lasciami finire, Dimitri. Ma cosa credi, che io mi stia divertendo?
Geniale Kubrick, straordinario Sellers, ma il problema è che quel film racconta una possibilità per nulla archiviata, anzi, moltiplicata. È realistico pensare che ci siano circa 2000 missili nucleari, in gran parte russi e americani, per un rapido intervento. Senza arrivare al generale impazzito del film Stranamore, un errore o un malfunzionamento del sistema possono determinare una guerra atomica. È successo, secondo i materiali desecretati, già diverse volte. Ci siamo andati vicini. Figuriamoci ora con leader delle potenze atomiche mentalmente instabili o all'uso dell'intelligenza artificiale. Sentiamo ancora Stefania Maurizi.
C'è purtroppo questa visione distorta che queste armi, sì, sono terribili, più terribili mai create dall'essere umano, sono in grado di sterminare milioni intere popolazioni, però alla fine tanto si sa che non verranno più usate, sono state usate disgraziatamente una volta contro le due città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, ma poi tanto si sa che queste armi non verranno più usate, per fortuna. Non è così, purtroppo, non è così, perché la minaccia del loro possibile uso, soprattutto per errore, perché io ricostruisco nel libro tutti gli errori di cui non si parla, o addirittura si cerca di far pensare che questi errori ormai appartengono al passato, a una fase tecnologica in cui la tecnologia era rudimentale, degli anni 79-80, in cui i cosiddetti sistemi di early warning, che avvertono sul possibile arrivo di testate nucleari lanciate dalla Russia contro l'America o dall'America contro la Russia, erano sistemi rudimentali. Purtroppo non è così, purtroppo questo, il rischio dell'errore esiste, e oggi esiste più che mai, perché addirittura abbiamo anche l'introduzione di strumenti come l'intelligenza artificiale e abbiamo appelli di esperti di armi nucleari che dicono: per nessuna ragione l'intelligenza artificiale deve essere integrata nei sistemi che decidono l'uso di armi nucleari. Quindi questa illusione che queste armi sì stanno lì, ci sono terribili, sono le più mostruose mai create, ci possono far sparire dal pianeta, ma tanto si sa che nessuno è matto che le userà mai. Purtroppo è un'illusione assolutamente pericolosa, perché ci porta a sottostimare il rischio che invece è qui ed è presente, e tutti gli errori che sono stati commessi, che ci avrebbero portato a saltare in aria nel corso di questi ultimi 80 anni, da quando sono state inventate queste armi, vengono rimosse dalla coscienza collettiva. Invece, se noi li affrontassimo, se noi ne parlassimo, se noi agissimo, perché si tratta di agire, si tratta per esempio di eliminare le armi che sono quelle in stato di allerta, pronte a essere usate nel giro di pochi minuti, per esempio. Ce ne sono 2100. Quello è un residuato della Guerra Fredda che Barack Obama stesso aveva promesso di risolvere con la Russia, aveva promesso di cancellare questo residuato della Guerra Fredda, e poi in realtà stanno lì. Quindi se noi ci preoccupassimo davvero che queste armi ci sono e possono essere usate, soprattutto ogni giorno c'è il rischio dell'errore, saremmo molto più sicuri. Questo è un rischio esistenziale per tutti.
Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn.